Il punto di partenza è che oggi la terapia ottimale del trattamento del cancro acuto ovviamente è la riperfusione, cioè la riapertura del vaso occlusivo. E oggi si ritiene che la terapia ottimale da preferire sia l'angioplastica coronarica, quindi una riapertura, una riperfusione meccanica. Ma questo concetto, che la comunità cardiologica ha rappresentato uno dei capisaldi, dei dogmi degli ultimi 20 anni, cioè la teoria del vaso aperto, introdotto come una sorta di metrica binaria, cioè aperto o chiuso, in realtà assume una chiara connotazione dinamica, tempo dipendente. E quindi voi vedrete che la prima diapositiva è appunto un orologio, perché tutto ciò che è in relazione alla riuscita della riperfusione è legato a quando interveniamo e soprattutto prima che il danno sia diventato irreversibile. Allora, durante la mia presentazione io cercherò di toccare 4 punti. Il primo, molto breve, è quasi filosofico, di fisiopatologia, ma è fondamentale perché ci sono alcuni elementi molto recenti che hanno messo in discussione alcuni concetti anch'essi considerati ormai acquisizione certa della terapia dell'infarto miocardico acuto. Quindi passerò a vedere insieme gli aspetti organizzativi e da ultimo mi focalizzerò molto brevemente sulla terapia, ma penso che il vostro interesse sia soprattutto la terapia preospedaliera, quindi ciò che il paziente potrebbe o dovrebbe fare prima di raggiungere l'ospedale eventualmente l'ambulatorio, il laboratorio di vita. Allora, il primo punto, dicevo, è fisiopatologico e si basa sulla importanza del concetto del tempo ischemico totale. Questa è una diapositiva tratta da un recente articolo apparso sul New Journal of Medicine. Vedete che sono grosso modo raffigurati tutti i ritardi che possono realizzarsi dal momento in cui il paziente con infarto miocardico acuto inizia ad avere i sintomi fino a quando viene trattato e riperfuso. E vedete che grande importanza viene data al tempo che intercorre fra il primo contatto medico e l'inserimento della guida e il gonfiaggio del palloncino nella coronaria interessata e responsabile dell'infarto, il cosiddetto door to balloon time. Il door to balloon time è stato considerato per lungo tempo, e tuttora lo è, un indicatore di performance. Negli Stati Uniti questo indicatore di performance viene anche realizzato per fare gli score di qualità dei singoli ospedali e anche alcune forme di rimborso economico. Quindi è stato per lungo tempo, e ripeto, lo è tuttora, un indice di performance fondamentale. Tanto più è ridotto questo tempo, tanto minore è la mortalità. Perché sta utilizzando l'indicatore di performance deriva proprio da questo concetto, e cioè dall'impatto che questo tempo ha sulla mortalità. Ebbene, sempre di recente, questo concetto è stato messo fortemente in discussione. Questo, sappiate che il registro CAF-PCI degli Stati Uniti, che raccoglie tutti gli Stati Uniti, e raccoglie tutti gli indicatori di performance della riperfusione infarto miocardico acuto, con particolare riferimento ovviamente alla ginnastica primaria, e vedete i dati relativamente al 2005-2009, analizzato quindi poi con un follow up che vedete la pubblicazione è molto recente, e il dato che balza all'occhio è che nel corso di questi due periodi di tempo questo indicatore di performance è migliorato in maniera rilevante, quindi è passato grosso modo nell'intera popolazione da un tempo di 87 minuti a un tempo di 63. Ma la cosa che ha meravigliato e ha creato scompiglio nella comunità cardiologica è che a fronte di questa diminuzione non si è osservata una variazione di mortalità. Noi ci saremmo aspettati una chiara riduzione di mortalità grazie al fatto che questo tempo sia andato riducendo. Ma non solo nella popolazione nel suo complesso, ma anche nella popolazione a rischio, quindi negli anziani, nei pazienti con infarto miocardico anteriore, nei pazienti con shock cardiogeno all'esordio o immediatamente dopo il ricovero in ospedale. Quindi il grande elemento di, estremamente sconvolgente per ciò che erano i nostri dogmi la comunità cardiologica e anche della medicina d'urgenza, è che per la prima volta si dimostra un'assenza di correlazione fra riduzione di questo tempo e la mortalità. È una cosa che deve sorprendere. Ora, in realtà, sfruttando questo dato di per sé sorprendente, se si va ripercorrendo tutta la letteratura che metteva in relazione questo tempo con la mortalità, si vede che in realtà questa relazione è piuttosto inconsistente. Non fosse per il fatto che le differenze osservate in mortalità per piccole riduzioni di questo tempo erano di gran lunga superiori a quello che uno si potrebbe attendere se confrontasse dei pazienti riperfusi e pazienti non riperfusi. Quindi assolutamente enormi. Il secondo punto è che nella valutazione di questo indicatore di performance entra quello che gli anglosassi chiamano l'immigration bias, e che riguarda proprio il settore dell'emergenza territoriale. Cioè, i pazienti che stanno meglio sono quelli che probabilmente hanno i più corti tempi di balloon, mentre quelli che stanno peggio, che hanno delle condizioni anche emodinamiche molto più compromesse, che quindi hanno una situazione complessa, il cui trattamento richiede una stabilizzazione che fa perdere tempo, sono quei pazienti che avranno un balloon più lungo. E quindi questo bias, questo pregiudizio di valutazione delle popolazioni potrebbe chiaramente impattare sulla relazione fra door to balloon time e mortalità. E infine il concetto fisiopatologico che volevo sottolineare è che probabilmente, al di là di questo indicatore, che ripeto conserva una sua valenza, quello che è importante è il tempo ischemico totale. Sembra qualcosa di strano, qui ci sono cardiologi come il dottor Cavallini e il professor Ambrosio, che hanno fatto un po' la storia. Il professor Ambrosio deve, a parte della sua fama, lo studio del nove flow, dove questi concetti di tempo ischemico erano il suo pane negli anni 70-80, e adesso torna questo concetto in maniera prepotente. Questa è una vecchissima diapositiva che viene riaggiornata e presentata dappertutto per far vedere la tempo-dipendenza del processo di imperfusione in termini di salvataggio del miocardio a rischio e ovviamente di mortalità. E vedete che tutto il grosso guadagno avviene nelle prime ore. Man mano che noi ci spostiamo dall'inizio dei sintomi, e quindi aumenta il tempo ischemico totale, non c'è più guadagno in mortalità, perché non c'è più guadagno in salvataggio del miocardio ischemico. Ovviamente, mentre nell'animale è abbastanza lineare, il processo dell'uomo è estremamente complesso e condizionato da tanti fattori: la presenza di circolazione collaterale, fenomeni come il precondizionamento, il livello di consumo miocardico d'ossigeno, quello che si chiama stuttering miocardial ischemia infarction, cioè ripetuti episodi di ischemia che si aggiungono e si sovrappongono, non necessariamente che si esauriscono temporalmente. Bene, questa è la curva che mette in relazione il salvataggio del miocardio ischemico con la mortalità, che è tratto da questo lavoro del 77 di Reimers, che per la nostra generazione di cardiologi rappresentava un articolo assolutamente da conoscere a memoria, e che per la prima volta dimostrò come il fronte d'onda di necrosi è un fronte d'onda che innanzitutto va dal sottoemicardio al sottoepicardio. Nella nostra generazione si parlava di ischemia subepicardica, che è una denominazione assurda dal punto di vista fisiopatologico, perché non può andare in ischemia il subepicardio se il sottoepicardio a sua volta non è già in ischemia. E quindi Reimers dimostrò questo fronte d'onda che andava verso il sottoendocardio in senso trasmurale, assolutamente tempo dipendente. Nella cane in cui si realizzava la legatura dell'arteria circonflessa, vedete che man mano l'occlusione perdurava nel tempo prima di liberarla, si riduceva la quantità di miocardio salvato, di conseguenza anche la sopravvivenza dell'animale d'esperimento. Da allora tutti i dati clinici hanno confermato questo dato sperimentale. Questo è ciò che si ottiene dalla meta-analisi su 22 studi sulla trombolisi. Vedete che gran parte del guadagno della trombolisi si ottiene entro le 2 ore. E questo è l'indice di salvataggio miocardico ottenuto in soggetti sottoposti ad angioplastica primaria. Anche qui vedete la tempo dipendenza del fenomeno e quindi l'importanza del tempo totale di ischemia. Ora, il dot balloon time di per sé, per definizione, non può comprendere nella sua interezza il concetto di tempo ischemico totale. E veniamo agli aspetti organizzativi, perché se il tempo è l'elemento fondamentale per assicurare un esito migliore quando noi cerchiamo di riperfondere un fatto meccanico, tutto è ovvio che tutto dipende da un livello organizzativo adeguato. E questi sono studi che ancora una volta documentano come prima si interviene minore la mortalità, ma due concetti sono emersi negli ultimi anni in maniera rilevante, che non bisogna perdere tempo, e non perdere tempo significa che il medico dell'emergenza territoriale deve fare la diagnosi al domicilio del paziente o sul territorio e poi deve bypassare l'ospedale periferico privo di laboratorio di dinamica, così come il pronto soccorso di quell'ospedale o anche dell'ospedale cosiddetto hub, cioè l'ospedale di riferimento che può essere a Perugia rispetto ad un ospedale periferico. Vedete come bypassando il pronto soccorso e l'ospedale periferico e andando direttamente dal territorio al laboratorio di emodinamica, guardate che è il fattore che condiziona maggiormente in senso favorevole la mortalità, riducendola ovviamente. L'altro elemento fondamentale è una diagnosi precoce, quindi la possibilità che la telemedicina e la possibilità di eseguire l'elettrocardiogramma sul territorio crea questo tipo diverso di curva. Se la diagnosi viene fatta sul territorio dove c'è il paziente, si ha un trasferimento diretto al centro di riferimento, al centro hub, vedete che la curva di sopravvivenza è quella più favorevole, quindi la mortalità è più bassa rispetto a fare la diagnosi ma mandarlo ad un ospedale periferico, o non fare affatto la diagnosi sul territorio ma fare la diagnosi portando il paziente in ospedale. E le ultime linee guida europee sull'infarto miocardico acuto hanno messo molto, hanno dato molto rilievo a questi concetti appena esposti. Qui vedete una flowchart che dovrebbe essere il comportamento ideale per cui una volta posta la diagnosi di infarto miocardico acuto, se il paziente si trova a Perugia, è chiaro che allora viene immediatamente portato al laboratorio di emodinamica per eseguire l'angioplastica primaria. Se invece il paziente viene soccorso dal sistema di emergenza territoriale oppure il paziente si presenta in un centro dove non c'è il laboratorio di emodinamica, il tempo qui è fondamentale. Si dice che se entro 120 minuti non può essere eseguita la giocastica primaria, allora dobbiamo fare la trombolisi, se possibile deve essere trasferito. Perché questa ideale flowchart di trattamento sul territorio e di triage sul territorio del paziente possa realizzarsi, occorrono alcuni elementi fondamentali. Il primo, che ci sia un centro che esegue angioplastiche H24 di alto volume, che ci siano degli ospedali che sono collegati in rete con questo centro e che soprattutto condividano dei protocolli predefiniti con i professionisti, gli operatori sanitari e il sistema di servizio territoriale d'emergenza, con i colleghi del centro periferico e ovviamente con quelli del centro dove è presente il laboratorio di dinamica. Questi sono elementi essenziali perché possa avere successo una rete dell'emergenza-urgenza finalizzata al trattamento di infarto. E le stesse linee guida sottolineano l'importanza della tempistica. La diagnosi al primo contatto deve essere fatta entro 10 minuti, anche dal sistema di emergenza territoriale. E una volta fatta la diagnosi, entro 30 minuti deve essere eseguita la fibrinolisi, se si decide che il paziente debba fare la fibrinolisi, oppure entro 60 minuti il periodo assolutamente preferibile per fare l'angioplastica, o entro 90 minuti, i 60 minuti si riferiscono soprattutto a quelli che sono cosiddetti presentatori precoci, cioè che hanno un tempo di insorgenza dei sintomi molto breve, o 2 ore ancora è un elemento accettabile. Su questo ci sono delle piccole discrepanze con le linee guida americane, ma sostanzialmente noi ci rifacciamo a queste linee guida. E vedete quali sono i 3 doveri per nell'organizzazione della rete dell'emergenza territoriale. Tutto il team, i medici d'urgenza devono essere avere un tipo di valutazione, di equipaggiamento e anche di orientamento culturale tale da essere fortemente coinvolti nella problematica del trattamento del rifatto del cardiologico. L'organizzazione deve basarsi sulle reti regionali, questa parola regionale non sta tanto, non è da equiparare a regionale in senso regione Umbria, Toscana, altro, è un concetto americano che si identifica a una determinata situazione geografica. E infine il servizio dell'emodinamica deve essere H24, è inconcepibile pensare che in Italia ancora ci sono esempi di questo tipo, in concessione del laboratorio di emodinamica aperti nei orari di ufficio. C'è un altro dato fondamentale su cui ovviamente la rete dell'emergenza e infarto in generale, la rete dell'emergenza anche per questo cardiaco deve lavorare molto, perché noi stiamo lavorando per ridurre la mortalità che è di questa colonna gialla. La mortalità dentale di infarto miocardico acuto oggi, mondo reale, si aggira intorno al 2-3% mediamente. E noi vogliamo erodere questa mortalità, che è un compito durissimo. Ma guardate dov'è la gran parte della mortalità, è prima che arrivino in ospedale i pazienti. E gran parte di queste morti ovviamente sono morti improvvise, fenomeno su cui è difficile incidere, che possiamo incidere con risultati fra l'altro conflittuali, con le campagne educative o con la diffusione dei defibrillatori nei luoghi pubblici. Oggi si tende, siccome gran parte di queste situazioni è legata ovviamente ad un insulto ischemico che produce la fibrillazione ventricolare, oggi si sta seguendo una strada, che per la prima volta proprio qui a Perugia ho avuto modo di dimostrare, e che a parte questo sistema di cui il dottor Cavallini è dotato e mi ha fatto vedere durante il congresso tempo fa, e devo dire che è eccezionale perché dà una traccia veramente ottima, ma quest'altro è un dispositivo impiantabile, è una sorta di pacemaker che è in grado di identificare le variazioni della linea isometrica dell'elettrocardiogramma e quindi di identificare un episodio di ischemia acuta, poi fa una serie di allarmi, di rumori e nello stesso tempo è collegato con il server in ospedale. In pratica questo consentirebbe di identificare anche un episodio ischemico silente, quindi non associato a sintomi, e in ogni caso un episodio ischemico nella sua fase più precoce, quindi poter intervenire in una fase precocissima cercando di incidere su quella grande mortalità prima che per esempio evolva in una fibrillazione ventricolare. Direte voi, ma vale la pena andare a mettere un dispositivo implantabile con il pacemaker in questi soggetti? Anch'io mi ho fatto questa domanda finché non ho visto sul trial.gov che è iniziato da alcuni mesi questo studio che si chiama Allerte Mai, in cui soggetti sopravvissuti ad una sindrome cronica acuta con profilo elevato, cioè diabetici, insufficienza renale o con un profilo di rischio cardiovascolare elevato, vengono randomizzati a tutti impiantare il dispositivo che viene poi tenuto acceso in un braccio, spento per 3 mesi nell'altro e poi si andrà a valutare una serie di endpoint anche duri come la morte improvvisa o inaspettata, non spiegabile. Allora, se questo è concettualmente quello a cui noi dovremmo ambire, cioè realizzare una rete dell'emergenza urgenza tale da ridurre i tempi al minimo e consentire una ripercussione ottimale del fatto di un cardiologo acuto, andiamo a vedere com'è la situazione in Italia. Io penso che una fotografia sia importante averla e portarla con sé, perché spesso si lavora nel proprio contesto, ma noi lavoriamo e vediamo che ci sono tanti sistemi sanitari quanti sono le regioni in Italia, però d'altro canto è bene conoscere come va evolvendo questo campo. Questo è il numero di angioplastiche primarie eseguite alla 2012, i primari del 2013 non sono ancora noti. Vedete che c'è un lieve costante incremento, nel 2012 rispetto al 2011 c'è stato un incremento di 5,3%. Questa è la situazione di angioplastiche primarie per milioni di abitanti in territorio nazionale. Vedete che c'è stato un incremento medio del 7,5%, il numero di angioplastiche sono 506 per milione di abitanti nel 2012, questa è la media nazionale e qui potete vedere in questo caso l'Umbria che è ben al di sopra della media, così come la Toscana, l'Emilia Romagna, ma andate a vedere come l'Italia veramente ancora una volta si divide in due. Questo è il dato della Basilicata, della Puglia, del Molise, dell'Abruzzo, della Campania, della Calabria, che sono tutte al di sotto della media. Se questo lo portiamo a livello europeo e andiamo a confrontare questa survey molto recente, pubblicata proprio in questi mesi, l'anno 2007 con l'anno 2010-2011, il rosso quindi 2010-2011, vedete che ci sono state impennate in senso positivo, soprattutto nei paesi dell'est, questa è la Bulgaria, ma stranamente in alcuni paesi, si può capire la Francia perché viene molto utilizzato il trattamento fibrinolitico preospedaliero, ma guardate la Svizzera, guardate la Svezia, c'è stata una riduzione del numero di angioplastiche per milione di abitanti, questa è l'Italia dove in grosso modo si ha quell'incremento che ho descritto prima, questa è la raffigurazione diversa, scala cromatica, e vedete come la Francia spicca insieme all'Irlanda come fra i paesi in cui il numero di angioplastiche per milione di abitanti è fra i più bassi. C'è stata un'iniziativa delle società scientifiche per cercare di implementare queste reti, questa era la situazione che è stata osservata e fotografata dalla Società Italiana di Cardiologia Invasiva e poi dopo tutto un lavoro di implementazione che è rientrato anche in un progetto europeo che si chiama State for Life, questa è la situazione del 2009, questa è la situazione del 2012-2013, molto aggiornata. Vedete che le zone bianche erano le zone dove non erano proprio presenti le reti, quindi c'è stato un grosso miglioramento, rimangono ancora delle zone completamente scoperte da Abruzzo, nella Campania e ampie zone nella Sicilia. Che cosa è successo fra il 2006, 2008, 2012 e 2013? Vedete che si sono ridotte le dinamiche in un H24, quella situazione che dicevo sicuramente non auspicabile per un laboratorio di dinamica, sono aumentati quindi di converso le dinamiche H24. E questi sono i dati del censimento delle cardiologie che ci danno anche qui qualche elemento di interesse perché confermano purtroppo come il centro sud abbia dei problemi nella realizzazione di queste reti, vedete sono ben rappresentate nel nord, meno nel centro sud, l'accesso diretto, quindi attraverso il sistema dell'emergenza territoriale, avviene per lo più nel 93% dei casi al nord, scende all'86% al centro, scende al 66% al sud. E il trasferimento da SPOC, anche qui va riducendosi man mano che ci spostiamo dal nord al sud, perché che cosa avviene? Il paziente viene prima portato in ospedale, poi al pronto soccorso, poi in tacconaica e dopo viene trasferito. Quindi non esiste la vitalità di rete dell'emergenza urgenza. Il rientro, ed è fondamentale il concetto di rete, valorizzare il centro periferico, perché altrimenti, come scrisse qualcuno, diventa solo una funzione di taxi, di indirizzare i pazienti perdendone la gestione clinica. Quindi è molto importante che il centro hub di riferimento sia erogatore di una prestazione e poi la gestione complessiva del malato avvenga a casa propria, nella propria catena di affetti, anche dal punto di vista clinico. E questa è la situazione che si può realizzare con ovviamente una stratificazione del rischio e della complessità dell'angioplastica e finita l'angioplastica il paziente viene restituito al centro periferico. Questo è possibile farlo in una parte dei pazienti, avviene in modo sistematico solo nel 9%, spesso nel 24% e molto spesso avviene nei giorni successivi oppure non avviene affatto. Cosa comporta questo? Che si intasano le tacconaiche e le corsie del centro hub e nello stesso si depaupera dal punto di vista proprio della gestione clinica del centro periferico. Le reti, infine, devono essere normate, devono essere deliberate, ma vedete che soltanto il 62% in Italia ha una propria deliberazione, una propria normativa che sancisce le caratteristiche e le regole della rete. Ci sono domande, interventi? Procedo allora alla parte finale, considerando che voi siete soprattutto degli indici che sarete destinati alla medicina d'urgenza, alla medicina interna, al pronto soccorso, emergenza territoriale, penso che siate sostanzialmente più interessati al trattamento post-cardiologico. Siccome siete un centro d'eccellenza sia di medicina interna che di cardiologia, io riporto solo qui alcune novità. Cioè,
ne approfitto allora per tornare. La differenziazione tra door to balloon e carico ischemico totale o carico ischemico totale, perché a mio modo di vedere le due cose dovrebbero essere correlate comunque. Cioè, se tu hai un tempo di trasferimento molto lungo, hai anche un tempo di carico totale, carico ischemico complessivo che è altrettanto lungo. Immagino che siano due variabili che possono anche separarsi, ma in linea di massima tendono ad andare nella stessa direzione. Quindi mi aspetterei comunque che questa relazione persista. Non è così, evidentemente.
No, nel senso che non è una relazione lineare. Nel senso che facciamo due pazienti che vengono, che hanno il medesimo door to balloon time, e che uno ha un tempo di totale di ischemia prima del door di 4-5 ore, e l'altro invece inferiore, o perché ha avuto episodi ischemici ricorrenti, oppure perché c'ha il collaterale o altro, tu categorizzi i due pazienti con lo stesso door to balloon time, ma è chiaro che il tempo ischemico totale è diverso. Cioè, non riesce a intercettare il door to balloon time l'intero processo fisiopatologico del tempo ischemico totale. Non è che non riusciamo a saperlo spesso, il tempo ischemico totale, perché spesso è difficile. Però sicuramente è questo, il dato per un time e l'indice consolano, non me lo prende tutto il tempo di scuola. Quindi quando tu mischi poi tutto insieme possono venire fuori queste storie, che non c'è correlazione con la mortalità.
Questo erano un po' anche gli studi vecchi che andavano in questa direzione e dicevano che sostanzialmente il tempo di ischemia era influenzava i pazienti trattati con la fibrinolisi, l'angioplastica in qualche modo azzerava questa differenza.
Sì, lì si diceva che il problema è che più il tempo passava nella fibrinolisi e il fibrinolitico è meno efficace sul trombo fibrino specifico, mentre questa dipendenza dall'età del trombo l'angioplastica non ce l'ha, perché comunque meccanicamente lo canalizzi. E quindi dicevo, vi porto solamente alcune novità, non certamente vi faccio tutta la problematica del trattamento pre-ospedalico. Allora, la prima cosa, novità, riguarda il cosiddetto trattamento farmaco-invasivo, cioè la possibilità di associare trattamenti antitrombotici e trombolitici con la riperfusione meccanica. Qualcosa che è da anni che si va perseguendo, non con tantissimo successo, in gran parte è stato abbandonato e tornato negli scorsi mesi in auge per la pubblicazione di uno studio che, come vedo, è lo studio STRIM. Ma vi voglio far vedere questo studio molto elegante, in realtà non è che dica grosse cose nuove, soprattutto per i cultori della materia, come possono essere il professor Agnelli, però per molti cardiologi è importante riflettere su questo, cioè su che cosa? Sulla dinamicità della formazione del trombo coronarico. Quello che hanno visto questi autori è che man mano che passa il tempo, nel trombo aumenta la fibrina e si riducono le piastrine. Quindi nella fase molto precoce dell'insorgenza dell'infarto miocardico abbiamo un trombo ricco di piastrine e relativamente meno di fibrina. La fibrina diventa preponderante man mano che passa il tempo. E se dividiamo in terzini questa popolazione studiata, vedete che al di sotto delle 3 ore dall'insorgenza dell'infarto miocardico acuto, la quantità di piastrine è di gran lunga superiore rispetto a 3-6 ore o a 6-12 ore. Dall'altra parte c'è un aumento abbastanza lineare del contenuto di fibrina. Che ci interessa a noi tutto questo? E ci interessa perché a seconda di dove ci poniamo noi come tempo, alcuni farmaci possono essere più o meno efficaci di altri. Questo è un concetto fondamentale quando si parla di un trattamento preospedalico. E veniamo a questo studio che cerca di riportare in auge il concetto di questa strategia farmaco-invasiva, che nel caso dello studio significava randomizzare i pazienti con infarto miocardico acuto presi sul territorio, o angioplastica primaria, come viene fatto ormai abitualmente, oppure a fibrinolisi, e poi il paziente veniva mandato in ugualmente in laboratorio di emodinamica per vedere se la fibrinolisi era stata efficace. C'era un'ulteriore randomizzazione in rapporto alla randomizzazione, allocazione del trattamento in rapporto all'età, per cui il tenecteplase veniva somministrato a piena dose nei pazienti di età inferiore a 75 anni, metà dose nei pazienti superiori a 75 anni. E poi, come endpoint, c'era la risoluzione del tratto ST. Se questo era superiore a 50, allora faceva la coronarografia abbastanza, diciamo, tardivamente, cioè entro le 6 e le 24 ore. Se non si vedeva nessun miglioramento in termini di risoluzione del tratto ST, veniva mandato immediatamente in emodinamica per fare eventualmente un'angioplastica di salvataggio. C'è da dire che questa riduzione di dose del TNK in soggetti anziani è avvenuto dopo un arruolamento di circa il 20% dell'intero campione arruolato e rappresentava una riduzione della dose totale. Perché? Perché c'era stato un eccesso di emorragia intracranica. Se guardiamo i tempi, ovviamente la fibrinolisi è più rapida e la differenza fra l'angioplastica primaria in questo studio è stata di 78 minuti, e questo torna di nuovo al concetto di tempo ischemico totale. Con 78 minuti di differenza io dovrei vedere una botta di differenza di mortalità fra i due bracci. Il problema è che non sappiamo poi quanto stanno in ischemia dopo che faccio la fibrinolisi e in quanti è stata efficace. Comunque la differenza è stata di 78 minuti. Di quelli fatti con la trombolisi, 36 hanno dovuto fare un'angioplastica immediata di salvataggio perché la fibrinolisi non è risultata clinicamente assolutamente efficace, 64% una coronarografia non urgente. Questi sono i risultati del point primario: costituito morti nel caso, shock, scompenso congestivo del infarto 30 giorni, nessuna differenza fra le due opzioni terapeutiche. La mortalità cardiaca, 78 minuti di differenza di trattamento fra i due, assolutamente sovrapponibile. Fate bene che questo studio è stato preso come uno studio che sottolinea l'importanza di considerare ancora la trombolisi e quindi di riportare in auge questo trattamento associato ovviamente con quelle caratteristiche di rete, di tempi e di trasferimento comunque del paziente nel laboratorio di guida. Se andiamo a vedere poi i singoli endpoint, ha meravigliato molto il fatto che c'era un trend, seppur non significativo, di maggior scompenso al follow-up di shock cardiogeno nei pazienti trattati con angioplastica coronaria. Questo è un po' parecchio, insomma, meravigliante per chi è abitualmente a che fare con l'angioplastica coronaria. Però le due casistiche non erano assolutamente matchate da questo punto di vista, perché vedete che c'era una chiara differenza significativa nell'incidenza di scompenso congestizio prima dell'infarto nel gruppo con angioplastica primaria, cioè molti più pazienti con storia di scompenso cadevano, sono caduti nel braccio della angioplastica primaria. E veniamo al tasto dolente, e cioè dall'incidenza di stroke. E qui vedete che la popolazione totale nei pazienti adattati con la terapia farmaco invasiva aveva 3 volte più stroke emorragico rispetto all'angioplastica primaria. Quando si è rifatto l'emendamento al protocollo, questa differenza non è risultata più significativa, con tutti i limiti della metodologia, del rigore statistico di fare questo, ma resta comunque in termini assoluti ancora il doppio. E non sappiamo la bassa dose di fibrinolitico cosa abbia prodotto in termini di efficacia, perché assolutamente non emerge dallo studio. Se però noi lo traduciamo in quello che noi dovremmo fare sempre di fronte ai risultati di uno studio randomizzato, cioè il numero, l'NNT, number needed to treat, quanti pazienti devo trattare per evitare uno degli eventi compresi nell'endpoint primario, uno degli eventi, 53 il numero discreto, ma guardate qui l'NNH, quanti devo trattare per produrre un effetto indesiderato, che in questo caso è l'emorragia intracranica, 125, che vuol dire che ogni 2,36 pazienti che io tratto in questo modo ed evito un evento compreso nel point primario, beh, uno di questi si becca l'emorragia intracranica. La domanda è: dobbiamo cambiare linee guida? Domanda posta non da me, posta da un leader, dobbiamo cambiare linee guida per questo? Dal punto di vista biostatistico, questo trial certamente è stato disegnato come prova di uno studio che doveva provare un concetto, cioè la fattibilità di una strategia. Questo significa che tutti i test statistici, per definizione, sono di natura esploratoria, quindi il trial non ci poteva dire nulla sulle differenze, se non al meglio poter dire che la strategia farmaco-invasiva non era inferiore all'angioplastica primaria. E poi c'è questo problema dell'emorragia intracranica che certamente pesa, e che quando lo trasporti dal mondo virtuale dello studio randomizzato alla realtà di tutti i giorni, questo picchia in alto. E l'altro punto è che questo tipo di strategia, se già l'angioplastica primaria richiede un'organizzazione, che è un bel problema realizzare, fare la fibrinolisi sul territorio non è mica semplice, perché anche la resistenza, soprattutto dei medici dell'emergenza territoriale, è molto alta a fare la fibrinolisi. Guardate quanti pazienti sono stati accollati in Italia in questo studio, 25. Ci fu uno studio che era l'Ascent 2 sulla trombolisi preospedaliera, di 15 anni fa, anche lì 6 pazienti accolati in Italia, cioè manca proprio la mentalità del trattamento fibrinolitico preospedaliero, quindi una strategia sicuramente difficile da implementare. Guardate dove è andata la grande Francia, la famosa SAMU, lì sono terribilmente protesi al trattamento fibrinolitico preospedaliero. Ma proprio 4 mesi fa NICE ha licenziato le ultime linee guida sull'infarto miocardico acuto, e queste linee guida perché faccio vedere? Perché ha incluso lo studio STRIM e sostanzialmente dice l'evidenza disponibile, compresa quella dello STRIM, suggerisce che l'angioplastica primaria è superiore alla fibrinolisi per mortalità, per ritardi di presentazione fino a 12 ore dell'insorgenza dei sintomi e per ritardi entro cui poter effettuare l'angioplastica primaria entro 120 minuti. Per cui l'angioplastica deve essere preferita sempre alla fibrinolisi e anche a un trattamento farmaco-invasivo. Quindi un ente come il NICE, che è sempre estremamente conservativo nell'interpretazione dei trial, ancora non è stato affatto convinto dai risultati di questo studio.
Così parlano di tempo relativo all'angioplastica,
sempre first medical call.
Sì, ma 120 minuti sopra la fibrinolisi.
Sopra la fibrinolisi. Questi sono più realisti del...
Cioè, già più realisti del... Quindi 130 minuti.
Esatto. Bene, queste sono delle mie considerazioni del risparmio. E andiamo invece, dopo questa strategia farmaco-invasiva, comunque c'è un trattamento per spiegare. Quando io arrivai ad Arezzo 15 anni fa e messi sulla rete dell'emergenza urgenza, dissi appunto che il 118 non deve essere un servizio di taxi, quando il paziente lo porta vicino agli ospedali, ma deve essere un momento di diagnosi cura. Ed ebbi un esposto alla magistratura da parte del sindacato dei medici del 118, una cosa che ricordo con grande piacere, per aver insultato i professionisti definendoli dei tassisti. In realtà doveva stimolare a sviluppare la coscienza che l'ambulanza è un luogo di diagnosi e di cura. Normalmente questi pazienti con angioplastica primaria, non so che protocolli avete qui in Umbria, ma comunque normalmente fanno un antitrombotico che può essere l'eparina non frazionata oppure l'enoxiparina, e poi a secondo delle realtà fanno anche un trattamento antipiastrinico, che può essere la vecchia soluzione aspirina clopidogrel, oppure in alcune realtà sono stati introdotti nuovi inibitori del recettore P2Y2. Anche qui io non vi faccio una lunga storia, vi dico solo le novità del 2013 in questo senso. Vedete qui l'armamentario che abbiamo a disposizione: abbiamo gli anticoagulanti, i fibrinolitici, gli antipiastrinici, e questi poi possono essere di varia potenza. Qui avete i vecchi antipiastrinici, i nuovi, questo nuovissimo ancora in corso di valutazione, e avete poi i recettori, gli inibitori dei recettori GPR3A, cioè praticamente coloro che inibiscono la via finale comune della mutazione cristiana, sono i più rapidi e più potenti. Per quanto concerne questi ultimi, l'impiego nel territorio è stato praticamente abbandonato quando le vecchie linee guida dissero classe di valutazione 3 per l'impiego di questi farmaci, soprattutto nell'infarto miocardico ovviamente acuto, ma soprattutto sulla base di uno studio che si chiamava FINES. Vi faccio solo vedere alcuni aspetti di ordine così fisiopatologico e clinico. Vedete che nei pazienti, questo è uno studio in cui le colonne arancioni sono quelli che sono stati trattati con tirofibal, che è uno degli inibitori del recettore di competenza del B3A. Quando i pazienti vengono trattati molto precocemente, ricordate in quella diapositiva, il trombo ricco di piastrine, quando è molto molto precoce, si otteneva il miglior risultato in termini di soluzione del tratto ST. Il secondo problema è il tempo in cui tu ottieni un'ottimale aggregazione piastrinica. Anche con i nuovi farmaci molto potenti, almeno dal punto di vista farmacodinamico, non sappiamo se può avvenire, se questo abbia una implicazione clinica, ma almeno dal punto di vista farmacodinamico vedete che ci vogliono circa 6 ore, mentre è immediata un'ottimale inibizione di aggregazione piastrinica. Quindi ogni qualvolta voi volete picchiare duro sulle piastrine, questi farmaci devono essere presi in considerazione, soprattutto in pazienti ad alto rischio. Ma infine, devo dire che le guide si sono poi ricredute, la raccomandazione 3, cioè non usarli mai, è passata a una raccomandazione 2B, valuta tu se è il caso. Quindi sostanzialmente, se noi mettiamo di nuovo il tempo ischemico totale, torna sempre questo concetto, il profilo di rischio del paziente, tutti i dati negativi ottenuti con questi farmaci riguardano sostanzialmente studi che hanno arruolato o popolazioni a basso rischio o che hanno fatto il farmaco troppo tardivamente. Se prendiamo invece pazienti ad alto rischio che hanno fatto precocemente, i dati sono buoni. Vediamo un altro dato molto recente di cui Perugia è stato centro coordinatore, coordinatore nella figura del dottor Cavallini di questo studio. Io, nonostante rispetto al dottor Cavallini, non ne parlerò benissimo di questo studio. È uno studio in cui ho voluto testare un nuovo antitrombotico, nuovo, in realtà appartiene a una classe di farmaci antichissima, che è la bivaluridina. E quindi i pazienti venivano sul territorio, in ambulanza, randomizzati a fare la bivaluridina, il fatto nuovo, poi veniva continuata l'infusione anche per 4 ore, rispetto all'eparina fazionale o basso peso molecolare, più o meno, secondo l'iscrizione dei sanitari, gli inibitori del recettore che potevano dubitare. Questo è uno studio fatto dal 118, anche in Italia. Questi sono innovazioni notevoli, perché andare a aggiornare gli studi randomizzati con persone del 118 non è affatto semplice, quindi sta evolvendo una cultura anche in questo senso. In corso d'opera è stato cambiato l'endpoint primario, che è diventato l'emorragia maggiore a 30 giorni e morte, difficile incidere sulla morte, per cui chi l'ha fatto sapeva che tutto sarebbe stato guidato dall'emorragia maggiore. Ovviamente vedete che è una differenza a favore della bivalorina. E anche a 30 giorni le emorragie non correlate a interventi cardiochirurgici erano ovviamente inferiori nel gruppo della bivalurina. Sappiamo che la bivalurina è un antitrombotico che è caratterizzato da una minore incidenza di emorragia rispetto ad altri antitrombotici. Il problema che sorge per chi sta ogni giorno sul pezzo a contatto con i pazienti è che c'è un fastidiosissimo trend di incremento, quasi raddoppiato, di reinfarto nel gruppo della bivalurina. E poi non ne parliamo per gli emodinamisti, per i cardiologi interventisti, in cui un evento equivale ad un trial randomizzato di 40.000 pazienti. Trombosi subacuta definitiva è 4-5 volte maggiore della bivalurina, nonostante si sia continuato l'infusione di 0,25 mg, anche se adesso si dice che forse il dosaggio di questa infusione era piuttosto basso. Quindi un cardiologo interventista che gli è capitato una trombosi di stent in seconda giornata dopo una angioplastica, la bivalurina più, quindi può portare tutto quello che vuole. No, per dire quanto questo incida questi fenomeni sull'immaginario collettivo. L'altro gruppo di farmaci nuovi è rappresentato dai nuovi inibitori del recettore di copotere dubitriamo, relativamente nuovi, ormai sono anni. Questi sono gli studi principali che hanno dimostrato come rispettivamente prasugrel e ticagrelor siano superiori a clopidogrel nelle sindrome croniche acute, nel ridurre gli eventi, al prezzo però di un incremento delle emorragie. Va detto che però nei pazienti con infarto sopraserellato non si è osservato un incremento delle emorragie. E infine questo è lo studio che è stato terminato, ancora una volta lo faccio vedere, che è uno studio del 118 realizzato anche in Italia, che è andato a vedere il pretrattamento con questo nuovo antipiastrinico rispetto al placebo su alcuni endpoint surrogati. Lo studio è terminato, sarà presentato al prossimo congresso europeo di cardiologia. Quindi quelli che secondo me sono dei messaggi che in questo contesto potremmo dire può valer la pena portarli a casa, e che il trattamento del fatto del cambio di valuto deve essere precoce, non può prescindere dal sistema di emergenza territoriale, ci sono diversi attori, uno degli attori principali è il medico di medicina d'urgenza, è necessario organizzarlo attraverso delle reti ben definite e collaudate, il triage e il trattamento deve essere affidato al medico di medicina d'urgenza sul territorio, questo è un concetto fondamentale, e tutti gli sforzi che sono indirizzati a migliorare la prognosi devono assolutamente iniziare nell'ambulanza. Il secondo punto è che le strategie di perfusione oggi vedono sicuramente ancora al comando la ginnastica primaria e continuano però ad evolvere, non soltanto in termini di nuovi dispositivi, ma anche e soprattutto alla ricerca di farmaci e terapie aggiuntive che possono produrre degli importanti impatti in termini prognostici. E infine, signori, non esiste una rete senza qualità, cioè è necessario un monitoraggio, un database, nel misurare quello che facciamo, utilizzando alcuni indicatori di performance. Non vorrei averci buttato confusione con Dr. Time, che rimane un indicatore di performance importante, ma come tutte le cose, visto in modo critico e guardando al continuum della malattia in più in generale, per ricercare magari nuovi indicatori di performance in futuro. Grazie per l'attenzione.